Buonasera a tutti dalla redazione leccese di Radio Bandiera Nera. Oggi cambiamo un po' il tema, usciamo dai confini geografici del Salento e parliamo di un tema che un po' rappresenta un tabù, lo dice anche Shanka in numerosi articoli. Questo tema appunto riguarda la figura femminile all'interno del fascismo, appunto del fenomeno anche del ventennio. E a parlarne con il sottoscritto ci sono due militanti donne, che sono Manu e Sveva, entrambi donne ed entrambi madri, che appunto analizzeranno alcuni profili peculiari di queste donne. Dunque, io direi che possiamo già iniziare. Non voglio scendere troppo nello specifico perché mi piacerebbe, insomma, che questo argomento fosse trattato da loro, che hanno, ad onor del vero, insomma, studiato tantissimo. Quindi lo farò, darò a loro questa parola.
Allora, buonasera, sono Emanuela, devo avvicinare, va bene. Allora, no, come anche Shanka sostiene in degli articoli che sono usciti sul Primato Nazionale, devo dire tutti a firma del direttore, quindi applausi, abbiamo sempre sentito parlare di machismo riguardante il fascismo e di queste appunto donne angelo del focolare, però la storia ci racconta altro. Bisogna pensare che il 23 marzo del 1919 a Piazza San Sepolcro erano già presenti 9 donne. Parliamo di un contesto storico-culturale totalmente chiuso alla partecipazione comunque della donna, ma proprio l'Italia di quel periodo, giolittiana precedentemente, conservatrice, eccetera. Quindi alla fondazione dei fasci di combattimento in realtà erano già presenti 9 donne. Che sono state per lo più dimenticate dalla storiografia, soprattutto quella che appunto ritroviamo nei libri di scuola, che non parla assolutamente di queste figure. Diciamo che nell'immaginario collettivo le donne del fascismo sono state la moglie di Mussolini e poi Claretta Petacci che gli è morta accanto, passando per qualche accenno a Piera Gatteschi Fondelli, ma giusto perché proprio ce le devono mettere nell'RSI. Le 9 donne che ritroviamo e che mi va di menzionare proprio perché nessuno lo fa mai, il 23 marzo del 19 sono Regina Terruzzi, Giselda Brebbia, che sono entrambe socialiste, quindi derivano dallo stesso ambiente politico di Mussolini. Poi abbiamo Luisa Rosalia Dentici, che invece era una sindacalista rivoluzionaria, Maria Bianchi, Fernanda Gelfi Peirani, Paolina Piolti De Bianchi, Cornelia Mastrangelo Stefanini, Ines Norsa Tedeschi e Gina Tinozzi. Queste ultime 6 invece erano irredentiste ed erano del movimento interventista per quanto riguardava la Prima Guerra Mondiale. Tutte e 9 facevano parte del fascio di combattimento di Milano, che era molto a sinistra nella sua visione politica. Tant'è che già in quel programma si parlava di divorzio, equiparazione del trattamento giuridico dei figli illegittimi. E su questo sicuramente ci può illuminare Sveva, che analizzerà una figura con una vita molto lunga, detta appunto la suocera del regime per vari motivi che poi vedremo, che è Regina Terruzzi, ma è anche molto interessante, soprattutto per l'ultimo appunto. Diciamo elemento emerso che era quello dell'equiparamento del trattamento giuridico dei figli illegittimi, che fece una battaglia anche per motivi personali.
Perfetto, allora diamo anche la parola a Sveva.
Buonasera a tutti. Allora, analizziamo un attimo la figura di Regina Terruzzi, milanese, socialista, mazziniana e fervente nazionalista. Allora, questa donna è un'insegnante e parte dall'impegnarsi per ottenere dei modelli educativi validi per entrambi i sessi, quindi possiamo tranquillamente designarla come una femminista, e si impegna attivamente anche per l'emancipazione femminile, oltre che per la battaglia per il diritto al voto. Diritto al voto che tra l'altro viene visto come un elemento tabù da quello che sono le le nozioni storiche attuali, quando invece il fascismo si fece promotore di quella che era il diritto per il suffragio universale, compreso quello femminile, e l'unico ostacolo, per quanto non fosse mai stato attuato, ma l'unico ostacolo per l'attuazione del suffragio femminile fu appunto il re e quindi l'ambiente monarchico italiano, perché Mussolini per primo si fece promotore di questa parità dei sessi per quanto riguarda il voto e anche per quanto riguarda altro. Vediamo bene, tornando a Regina Terruzzi. Questa donna diventa insegnante, a un certo punto della sua vita, dopo vari incarichi di insegnamento al nord, viene trasferita all'Istituto Tecnico Cattaneo di Napoli e nella sua esperienza napoletana incontra un giovane chirurgo con il quale stabilisce una relazione e purtroppo rimane incinta. Dico purtroppo perché? Perché il suo compagno decide di non riconoscere il bambino, pertanto Regina Terruzzi si trova a partorire questo figlio da sola e a mantenerlo da sola. Ovviamente inquadriamo anche il periodo, non era assolutamente facile, anche perché il tribunale rifiutò la richiesta di mantenimento che Regina Terruzzi fece al chirurgo. Non solo questa sua maternità di un figlio ai tempi considerato illegittimo le causò anche svariati problemi dal punto di vista lavorativo, perché quando lei al Cattaneo di Napoli iniziò a battersi per la creazione e l'istituzione di una sezione femminile, il preside, che era assolutamente contrario a questa idea della Terruzzi, oltre che essere avverso alla figura di questa insegnante, poiché la riteneva indegna di insegnare per via della sua maternità, e ovviamente le dà parecchio filo da torcere fino a doverle far rinunciare alla sua cattedra. Il suo caso finisce addirittura in Parlamento, ovviamente riesce a, diventando comunque un personaggio pubblico, riesce a riottenere la sua cattedra e a istituire la sezione femminile alla quale poi viene assegnata, per poi diventare un insegnante stabile al Cattaneo e ricevere una nomina stabile. Lei in più si fa promotrice dei diritti delle donne lavoratrici o disagiate, e oltre che per l'emancipazione femminile, e soprattutto lei si batte per i cosiddetti figli di ignoti, ovvero i figli ottenuti al di fuori dei vincoli del matrimonio. Cosa succede? Succede che lei, tornando un po' indietro nel tempo, aveva frequentato anche una scuola di ostetricia, alla quale lei rinunciò poiché non riusciva a sostenere il dolore fisico e mentale delle partorienti, che spesso erano ragazze madri. Quindi questo suo vissuto, il fatto che abbia vissuto direttamente dei parti, il fatto che lei abbia vissuto personalmente una storia del genere, avendo un figlio al di fuori del matrimonio, con tutti i problemi che possa averle causato, lei riesce comunque a sensibilizzare questo problema, ponendolo all'attenzione anche in seguito di Benito Mussolini e riuscendo poi alla fine a vincere questa sua battaglia. Non solo, il suo contributo fu fondamentale per costituire poi quella che sarà l'Opera Nazionale della Maternità e dell'Infanzia. Torniamo ad analizzare il punto di vista politico della Terruzzi. Lei era un'interclassista, ma non si batte per la lotta di classe, a dire il vero, ma essendo comunque vicina agli ambienti socialisti, lei conosce Mussolini prima dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, poiché anche lei era una fervente interventista. In seguito partecipa anche alla fondazione dei fasci di combattimento e alla marcia su Roma, tra l'altro insieme al figlio Paolo. Viene nominata delegata del governo al nono congresso dell'Alleanza Nazionale per il Suffragio Femminile, che si tenne a Roma, e fu proprio il Duce ad incaricarla come portavoce del governo. In seguito va in pensione nel 1930, ma c'è da dire che se l'insegnamento per lei è andato in pensione, la politica sicuramente non era il caso di metterla da parte. Pertanto lei continua comunque a insegnare gratuitamente a donne disagiate e soprattutto si batte per le cosiddette massaie rurali. Tanto che la curiosità che fa emergere questo personaggio è che lei, pur avendo partecipato alla fondazione dei fasci di combattimento il 23 marzo 1919, pur avendo partecipato alla marcia su Roma, lei non si è mai tesserata al partito. Perché? Perché era molto critica, molto spesso infatti viene definita la suocera del regime, e a lei va benissimo anche questo soprannome. E, più che altro non condivideva appieno le tecniche dure delle squadre, infatti lei rimarca sempre la differenza fra lei e i giovani sansepolcristi. A un certo punto però, nel 1931, le viene consegnata una tessera ad honorem da un suo ex allievo, datata però 1919, che lei accettò commossa, raccontando anche vari retroscena durante la cerimonia. E lei morirà il 15 giugno 1951, quindi avrà anche una vita abbastanza duratura e longeva. L'altro tratto che si distacca un po' da quello politico e va su quello spirituale, una caratteristica molto interessante di Regina Terruzzi, è che lei si avvicinò molto al coltivare la politica, oltre che su un punto di vista strettamente politico, anche su un punto di vista esoterico e spirituale. Non per niente abbiamo anche un episodio anche abbastanza conosciuto di lei che fece vestire una donna di rosso portando un fascio a littorio, appunto per rimarcare quella che era la radice romana del fascismo.
Balletto plasma d'un vestito in lame, pare le snudi ancora alla schiena, offerta agli sguardi in tante soiree. La metti a fuoco nella luce livida, da imposte serrate, distanza d'hotel, ma non vuol negarsi quest'ultima scena, la posa finale che è già scritta perché. Lei, Luisa, Luisa ferita, la più amata di Cinecittà, la ferita autarchica diva che la sua platea dimenticherà. Di cento soleoni, viverli senza bruciare, la più imperiale delle allucinazioni. Le cavalcate nella tenuta coca parti al coppede, la controfigura le ruba la scena, seppur non accolte non è rilevante, per chi troppo ha avuto niente sconti di pena. Simbolo d'anni sin troppo ruggenti, non c'è alcun bisogno di verità, ancora spira l'anello Luisa ferita, indossa il grigio di pioggia in città, guardala ancora un istante da viva, sei l'operatore che l'inquadrerà, tocca a te, tocca a te, tocca a te.
Dunque, come sapete, io sono molto sincero e quando una cosa non la so la dico in radiovisione o in radioaudizione. Regina Terruzzi non la conoscevo, me l'hanno appena fatta conoscere, insomma, ed è stata una figura, cioè una figura, no, credo anche da approfondire in altre serie oltre che in radio. Dunque, dopo questa intro molto appassionata di Manuel Sveva, continuiamo nella nostra trasmissione. Dunque, passiamo la parola di nuovo a Manu.
Sì, no, abbiamo parlato di una femminista comunque, quando il femminismo aveva ragione di esistere. Voglio accettare anche, diciamo, il femminismo sessantottino, perché comunque diciamo che dopo l'avanguardia del fascismo, che parla di voto alle donne e di rappresentanza anche delle donne, anche se poi questo non riesce ad avvenire nei fatti, fu poi la Democrazia Cristiana a far riabbassare gli occhi a quelle donne che le avevano alzate in quel periodo, diciamo, di 20 anni. Il femminismo di oggi è una macchietta, o no, Sveva?
Assolutamente sì. Tra l'altro noto che ad oggi di femminismo ce n'è ben poco, dato che la maggior parte delle battaglie avviene proprio per tutelare il 58esimo gender fluid che viene bramato da queste donne, e l'ultima battaglia sembra appunto quella della coppetta mestruale o di chi ha i peli più lunghi, quando poi alla fine il femminismo in questi tempi richiedeva veramente di poter essere madri lavoratrici, poter essere madri dei propri figli, che a volte non venivano neanche riconosciuti poiché avuti al di fuori del vincolo del matrimonio. Quindi effettivamente sì, era un femminismo che aveva ragione d'essere.
Sì, quello di oggi, quello alla non una di meno e simili cose violacee, diciamo, visto che loro usano questo fucsia, questo viola, è veramente ridicolo. Parliamo di quote rosa nelle task force, la Boldrini si sveglia in piena emergenza, no? Parlando di queste problematiche, quando oggi in realtà la vera battaglia dovrebbe essere incentrata su una meritocrazia. Perché diciamo, il problema di genere la donna non ce l'ha, quindi io dovrei essere libera di parteggiare per una problematica incontrata da una donna senza fare riferimento al suo appunto genere, così come a quella incontrata da un uomo nel momento in cui una donna che magari ha meno capacità e meno merito di lui riesce a scavalcarlo. La battaglia di genere oggi diciamo mortifica quelle che sono state le vere battaglie femministe e in periodi in cui avevano assolutamente appunto ragione d'essere. Tra l'altro oggi, per esempio, le femministe mortificano moltissimo l'aspetto appunto della maternità, mentre noi qui nel fascismo ritroviamo delle donne totalmente consapevoli di essere delle figure complementari agli uomini, anche se in un periodo storico che era veramente di transito per queste tematiche e che quindi magari diciamo nella concretezza non ha portato quello che auspicavano, però ha lanciato le basi per quello che poi sarebbe avvenuto successivamente. Parlando di questo, dobbiamo ricordare che il 12 maggio del 1920 a Monza diciamo c'è la fondazione del primo fascio femminile, cosa che poi verrà consolidata successivamente. Già prima della marcia su Roma erano un centinaio le militanti delle donne del fascismo, e alla marcia su Roma, anche se si trovano poche notizie anche di queste donne, ma anche di molti uomini, se per questo sono andate perse. Quindi il 28 ottobre, 22 i giorni a seguire, ritroviamo Ines Donati, Elisa Maier Rizzioli, che poi fonda i Fasci Femminili, Giulia Mattavelli, Piera Gatteschi Fondelli, che abbiamo diciamo deciso di approfondire successivamente perché è immensa, arriva fino alla RSI, SAF, e quindi veramente è un personaggio che merita un approfondimento per proprio l'approccio che lei ha alla vita politica. Troviamo appunto Ines Donati. Ines Donati è una ragazza che ha vissuto dai 18 ai 24 anni 10 vite, praticamente, nonostante sia morta giovanissima. Io mi sento anche in imbarazzo a parlare di cotanta vitalità e cotanta vita in questo mondo che sembra, no, fermarci di fronte ad ogni ostacolo. Lei non si fermava mai. Shanka l'ha appunto definita la squadrista, all'epoca veniva chiamata la capitana. A 18 anni lei scappa di casa, era nata nelle Marche russe peraltro, e si stabilisce a Roma. Di lei Mussolini dice: io la conosco di fama da parecchio tempo, so che lei è una fierissima italiana, un'indomita fascista. Quindi nasce e cresce nelle Marche e nel 18 scappa a Roma, frequenta una scuola d'arte e prese subito parte a diversi gruppi nazionalistici. L'Unione Popolare Antibolscevica e il Corpo Nazionale Giovani Esploratori, tipo Scout, l'Associazione Nazionalista Italiana, ANI, che poi ritroviamo spesso nelle donne, che poi fondamentalmente anche da socialiste diciamo iniziano il loro approfondimento, loro diciamo si appassionano al fascismo per via dell'interventismo quando c'era la guerra in Libia. Fu l'unica donna iscritta alla squadra nazionalista italiana romana dei Sempre Pronti, e il 1919-1920, che coincide col biennio russo, quindi ci furono molti scioperi, prese parte ad azioni per la ripresa dell'attività contro gli scioperi. Difese il corteo dei nazionalisti a Ravenna, preso d'assalto dai repubblicani, fino al 18 febbraio 1921, che ebbe un vero e proprio battesimo del fuoco. E fu una vera e propria azione squadrista in cui ritroviamo il suo schiaffeggiamento, cioè Ines Donati, capito, una ventenne, al deputato socialista Alceste Della Seta. Per questo schiaffeggiamento fu arrestata, schiaffeggiata poi dagli arditi del Popolo di Trastevere, finendo poi in ospedale per 20 giorni, ma non è che si ferma.
No, c'è da dire un'altra curiosità, tra l'altro, che quando schiaffeggiò il deputato del PSI, in realtà l'obiettivo del suo assalto era Nicola Bombacci, all'epoca uno dei massimi fondatori del Partito Comunista Italiano.
Vabbè, poi Nicola Bombacci, noi abbiamo potuto amarlo, lei purtroppo è andata via prima. Nel 1922 si trasferisce ad Ancona, dove nell'agosto prende parte, ancora una volta, a degli scontri, quelli di Borgo San Lazzaro. Il 5 agosto avevano fatto deragliare dei treni e poi aiutò anche i feriti. Insomma, ce l'aveva a morte con questi che scioperavano. Poi chiaramente ce la ritroviamo nella marcia su Roma, fu una delle poche donne a parteciparvi, partì molto gentilmente con un treno portando con sé due pistole, ma perché è fantastica, io la amo. Nel 23, nonostante fosse già ammalata di tubercolosi, chiese comunque di far parte della milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Ormai debilitata nel fisico, espresse poi chiaramente il suo rammarico per un animo così esplosivo per dover morire in un letto invece che in una trincea fascista avanzata. Luigi Federzoni, sempre successivamente, mi sembra, agli scontri del 22, disse di lei: impavida in piedi tra il sibilar delle pallottole. C'è da dire che nel 1933 Achille Starace rivalutò ancora una volta la figura di Ines Donati e fece esumare e poi riseppellire la salma nella Cappella degli Eroi nel Cimitero Monumentale del Varano a Roma. Le venne intitolata anche una statua bronzea dall'architetto Rutilio Ceccolini e dello scultore Luigi Gabrielli nelle vicinanze della piazza principale di San Severino Marche. Ovviamente poi i gentili partigiani, che hanno sempre tanto rispetto per le donne, no? La abbatterono perché non potevano sopportare evidentemente che tanta bellezza, perché tra l'altro Innes Donati è anche di una bellezza sconvolgente, abbatterono la statua e poi il monumento fu appunto convertito a monumento di caduti di tutte le guerre. E questa è appunto la capitana, che vive in 6 anni quanto viviamo tutti noi in centinaia.
C'è da dire anche che ovviamente gli atti squadristi compiuti dalla capitana balzano agli occhi di tutti, ma c'è da dire che erano diverse le squadriste che appunto si compivano degli atti simili. Però la cosa bella è che molto spesso aggredivano altre donne, pertanto pochissime sono state poi le squadriste denunciate o ancora meno carcerate. Perché? Perché venivano scambiate le loro faide come delle liti fra donne, non c'erano denunce e quindi praticamente loro prendevano tranquillamente parte a quella che era la vita delle milizie volontarie, ma passando poi per la maggior parte dei casi inosservate.
Una cosa molto bella che oggi non può avvenire, ovviamente.
Più non c'è, ti dà la forza di resistere contro infami, traditori, contro vili, usurpatori di questa nostra Italia che hai deciso di difendere. La tua scelta, la tua...
Allora, nel frattempo che ascoltavamo quest'ultima canzone dei Fantasmi del Passato, Manu e Sveva mi stavano dicendo di voler parlare di Frida Kahlo. Ovviamente in modo positivo, no, sto scherzando, hanno sparato certe perle che, a proposito di femminismo, no, scherzi a parte. Comunque, diciamo, sicuramente credo che siano degli argomenti, appunto, no, che non vengono trattati con questa, diciamo, foga da nessun'altra parte, quindi è quasi, possiamo dire, un inedito di Radio Bandiera Nera, è un bel inedito di Radio Bandiera Nera, e credo che, appunto, no, sia importante parlare di femminismo anche sotto un'altra lente, sotto un altro punto di vista, specie, no, diciamo, ai tempi d'oggi, quando c'è un femminismo che è quasi una macchietta, insomma, imperante, con queste, diciamo, influencer che si fanno le foto con i peli, insomma, in posti un po' strani. quindi ecco, di fronte a tutto questo che sta diventando sostanzialmente quasi orribile, noi la nostra no il nostro atteggiamento deve essere sicuramente propositivo, e soprattutto deve far luce sia dal punto storico che dal punto di vista sociale del, diciamo, del fenomeno femminista.
Ma guarda, Marco, il femminismo dir non va in contraddizione, perché in realtà si parla di un'equiparazione, no? Siamo uguali, uomini e donne siamo uguali, cosa che io non credo assolutamente, per un fatto proprio di natura. Per me siamo complementari, siamo due figure complementari, e la complementarità delle due figure esalta le caratteristiche dell'uno e dell'altro. Ora facciamo per esempio il caso del femminicidio. In quel momento il femminismo va in contraddizione. Per me non può esistere il femminicidio. Per me esiste il delitto contro la persona, punto. Non puoi creare una legge ad hoc. Peraltro stai dicendo, come con le quote rosa, che la donna è, non lo so, è tipo da WWF, da proteggere, una minoranza, incapace di far valere le proprie, diciamo, i propri principi e anche cioè, la propria essenza. Il femminismo odierno in realtà l'umilia la donna. Essere rappresentate politicamente da chi parla di quote rosa è vergognoso, perché io voglio essere eletta, voglio essere candidata per merito, non voglio essere eletta perché la lista ha bisogno di quote rosa, se no non viene accettata. E la stessa cosa vale per il femminicidio: non si può cambiare diciamo, il codice penale in virtù del fatto che la donna, anche per quanto riguarda il femminicidio, viene comunque vista sotto questo aspetto come più debole, e quindi l'uomo, che in quel caso commette l'omicidio, perché io lo chiamo così, deve pagare di più di un uomo che uccide un uomo, di una donna che uccide un uomo. Cioè, non ha proprio senso. Il femminismo di oggi va in contraddizione. Le battaglie di genere sono assolutamente senza senso e fuori da ogni tempo, per quanto almeno mi riguarda. Cioè.
Mi riallaccio al tuo concetto di contraddizione, Manu, per ribadire il fatto che negli ambienti radical chic spesso e volentieri si vada a invocare questo ritorno alla natura con l'essere vegani, l'essere questo animalismo oltre ogni confine, l'antispecismo e quant'altro, però poi si vanno a minare quelle che sono le fondamenta della natura, quale l'attribuzione del sesso alla nascita. Quindi è una contraddizione continua. Se non per, non per ultimo la questione della maternità, nella quale invece che rivendicare la bellezza dell'essere madri, l'avere il dono della natura di poter diventare madre, si va a vedere il bambino o la prole come un ostacolo alla carriera, alla realizzazione, alle battaglie e a tutto ciò che ne segue. Io questo lo trovo veramente raccapricciante, come sì, come trovo raccapriccianti le sopracciglia di Frida Kahlo, tra l'altro.
Perché? Allora, per parlare di altre figure interessanti che emergono, non si può non parlare di Elisa Maier Rizzoli, era un'aristocratica, quindi già parliamo di un ceto diverso, perché le donne del fascismo sono tutte di ceti diversi, hanno fatto tutte di estrazioni sociali diverse. E nasce a Venezia, sposa poi un notaio, Rizzoli. Poi il 20 ottobre del 1911 si imbarca come Croce Rossina per aiutare i soldati partiti per la Libia. Dopo la guerra, nel 1915, lei è comunque un'interventista, questa è una cosa che ritorna spesso, e in piena guerra fonda il comitato di soccorso per le famiglie dei soldati. Tra l'altro lei racconta la sua esperienza al fronte in un libro dove attacca fortemente, data la sua esperienza come Croce Rossina, la classe politica, perché io diciamo, i soldati italiani non erano morti tanto per le pallottole austro-ungariche quanto per la malaria, e questa cosa la negavano quelli degli allora politici, e quindi lei si trovò già in primo conflitto. Lei aveva due ideali, diciamo, che hanno segnato la sua vita e che poi l'hanno portata anche, diciamo, a abbracciare il fascismo: la certezza nella vittoria italiana e dare tutta se stessa per la patria. Nel 1919 c'è questo primo suo slancio nettamente politico, perché decide di sostenere attivamente la spedizione fiumana di D'Annunzio.
Non solo, ma diresse anche l'associazione Pro Fiume, che divenne poi Associazione delle Legionarie di Fiume e Dalmazia, e infine il Comitato Nazionale Pro Dalmazia. In più, la cosa interessante di Elisa Maia Rizzioli, una delle tante cose interessanti di Elisa Maia Rizzioli, è che inizia a combattere il lusso esagerato delle donne, che lei, tra l'altro, essendo una nobile donna, poteva anche tranquillamente permettersi. Perché? Perché sosteneva che comunque una donna, la donna fascista, oltre che a costruire l'uomo nuovo, il fascismo doveva anche costruire la donna nuova. Pertanto una donna, oltre che poter saper fare l'infermiera, doveva anche conoscere le lingue, quali l'italiano, il francese, il tedesco e l'inglese, avere un fisico robusto, vale a dire il saper nuotare, pattinare e guidare l'automobile, ma soprattutto non dovevano mancare le doti speciali, vale a dire il coraggio, la costanza e l'attitudine al sacrificio. E lei spesso si confrontava appunto con Benito Mussolini, il quale condivideva pienamente le sue idee, e infatti lui concordava perfettamente nell'intento della Maier, cioè di coinvolgere attivamente le donne anche a livello politico, senza però sostituirsi agli uomini. Come diceva appunto Manu prima, l'essere complementari, riuscire ad essere protagoniste paritarie, ma senza andare a sostituirsi ad altro.
Allora, nel 1922 prende parte alla marcia su Roma, e quindi è una delle donne di cui abbiamo appunto dei cenni, perché molte sono state dimenticate, ma diciamo il suo contributo al fascismo è sicuramente nella creazione dei primi gruppi femminili fascisti, di cui diviene ispettrice generale, appunto ispettrice generale dei fasci femminili, questo nel 1924. Nel 1925 crea anche una rivista appunto a sostegno di questi fasci femminili, che lei avrebbe voluto totalmente fuori dal controllo del partito, e si chiamava appunto La Rassegna Femminile Italiana, che voleva quasi indirizzare le donne che abbracciavano il fascismo. Dobbiamo dire che anche per lei vale molto la battaglia per diciamo le donne, le madri, e l'equiparazione appunto di questi figli illegittimi che in quel periodo appunto spopolavano e quant'altro. Di lei possiamo dire che aveva anche molto a cuore la problematica appunto del voto, la questione del voto alle donne, del suffragio universale, e anche su questo diciamo che si sa molto poco dalla storiografia, diciamo, che in generale possiamo leggere. In realtà pochi sanno che almeno il diritto al voto amministrativo alle donne era già stato concesso sotto il fascismo, anche se non avevano mai poi avuto l'occasione di esercitarlo. Già durante la riunione di Piazza San Sepolcro, d'altronde, Mussolini dichiarò: chiediamo il suffragio universale per uomini e donne. All'epoca il programma chiaramente del primissimo fascismo era decisamente avanguardistico e progressista in tutto. Il 9 maggio del 23, quando il Duce era già al governo d'Italia da un anno, il Duce dichiarò ancora una volta Io penso che la concessione del voto alle donne in un primo tempo nelle elezioni amministrative, in un secondo tempo nelle politiche, non avrà conseguenze catastrofiche. Qua stiamo comunque parlando di un periodo in cui soprattutto i nazionalisti e i conservatori e quindi i monarchici facevano una lotta per questa, ovviamente contro questa cosa, non l'accettavano, sono stati loro il vero limite al suffragio e al, diciamo, al dare il voto alle donne, perché il fascismo già ce l'aveva nel DNA, se vogliamo dirlo, no? Nel 1919 se n'era parlato e viene poi ripreso anche nell'RSI, che anche se è il compimento storico, ma rilanciano la visione avanguardistica di quello che è stato il fascismo. Quindi dice appunto: la concessione del voto alle donne in un primo tempo alle elezioni amministrative, in un secondo alle politiche, non avrà conseguenze catastrofiche come opinano alcuni misoneisti, ma avrà conseguenze benefiche, perché la donna porterà nell'esercizio di questi vivaci diritti le sue qualità fondamentali di misura, equilibrio e saggezza. Oddio, io su questo potrei dire a Mussolini che magari è stato molto positivo, perché non è detto, però comunque lui secondo me la vedeva realmente così. Diciamo, trovo appunto questo blocco nel re, soprattutto, che poteva contraddire fino ad un certo punto. Poi furono sciolte le camere, non ci fu più bisogno a livello, cioè dobbiamo anche contestualizzare, di appunto allargare e fare votare, quindi va bene così. Venne poi ripreso nel 25 la questione, e comunque la Maier Rizzoli era molto 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 legata a questa promessa del voto e del suffragio, un po' anche come la Terruzzi, erano comunque molto legate a questo argomento.
Sì, anche perché c'è da dire che un po' tutte le imprese della Maier vennero appunto ostacolate o dai filomonarchici, in un secondo momento comunque dai...
fasci femminili.
Sì, assolutamente, da coloro che provenivano appunto da un ambiente conservatore e pertanto non erano stati sansepolcrini, quindi andavano un attimo a collidersi queste due fazioni, che mettevano un attimo il freno a quelle che erano le idee per le donne fasciste della Maier. C'è da dire anche, tornando alla questione del voto, che quando nel 25 venne ripreso in mano il disegno per far accedere le donne al suffragio, venne appunto consentito che nell'Italia fascista le donne potessero votare alle elezioni amministrative, purché avessero compiuto gli studi elementari inferiori o pagassero una data imposta, che esercitassero la patria potestà o la tutela, o che avessero benemerenze civili, o che fossero madri o vedove di cadute in guerra. Tuttavia la norma non entrò mai in vigore pochi mesi dopo, infatti venne decisa la non elettività delle cariche amministrative. Poi nel 1938 ci fu un'altra occasione, che però anche questa volta fu mancata, perché nel testo che decretava la nascita della Camera dei Fasci e delle Corporazioni comparve un'aggiunta voluta da Mussolini in persona, che rendeva anche le donne eleggibili come consiglieri nazionali. Però la postilla venne alla fine stralciata, si pensa perché al re era stato fatto visionare un altro testo privo di quell'aggiunta, alla quale sarebbe certamente stato contrario. Quindi vediamo un'altra volta quale fazione andò ad impedire che in Italia le donne potessero prendere parte al voto già in tempi non sospetti.
Porta in mano, teneva lì vicino le sorti dell'Italia, insieme al suo destino. Aveva 16 anni, negli occhi da bambina già c'era tanto amore per l'uomo che seguiva. Partita per il fronte, la casa da lasciare, insieme la speranza di tornare. Partita per l'onore, un sogno in fondo al cuore, con l'aquila baciava il tricolore. Pensa a quei vigliacchi che ti hanno torturata, pensa a quella storia che è stata raccontata, pensa a quanto hai dato, lo hai fatto anche per loro, donna fino in fondo, madre del futuro. Cantava
uomo che partiva, la forza in lei trovava. Aveva 16 anni, eppure già sapeva la sua sponda del fiume, e il fiume suo qual era. E adesso che la terra è rossa di colore, tu torni a sventolare il tricolore. E in quel corpo sottile, la forza di reagire, l'Italia è troppo bella per morire. Pensa a quei vigliacchi che ti hanno torturata, pensa a quella storia che è stata raccontata, pensa a quanto è dato, lo hai fatto anche per loro, donna fino in fondo, madre del futuro.
Un altro personaggio che diciamo è saltato all'occhio ed era interessante, anche se la ritroviamo, se non erro, nella Marcia su Roma forse, ma non era così nota, è Teresa Labriola. Lei nasce a Napoli nel 1874 ed è figlia di un noto esponente marxista dell'epoca, Antonio Labriola. Teresa dimostra molto precocemente la sua voglia di protagonismo sociale, laureandosi in giurisprudenza, cioè una cosa impensabile per l'epoca, e questo nel 1894, e tentando con successo di iscriversi poi all'albo degli avvocati, insegnò anche, quindi ebbe anche la cattedra. Lei fu un'appassionata sostenitrice chiaramente della campagna per il voto alle donne, anche perché non incontrò pochi ostacoli appunto mentre scriveva i saggi per il diritto al voto delle donne. Lo stesso Croce la trattò freddamente per le sue idee così diciamo di emancipazione femminile. Interviene poi in vari convegni femminili raccogliendo alcuni appunto dei suoi saggi, tra cui appunto la questione femminile che è del 1910. Accesa femminista, la Labriola sposa con passione poi la causa del patriottismo e aderisce con convinzione al fascismo. Dopo il delitto Matteotti poi diede piena fiducia a Mussolini e scrisse: l'età muta delle donne è finita, facciamo che la donna cominci a essere eloquente parlando della patria. La nazione quindi nel femminismo che poi abbraccia il fascismo diviene non un ostacolo ma la condizione di possibilità di emancipazione femminile. Anche la maternità per Labriola, ma abbiamo visto un po' per tutte queste donne del primo fascismo, lungi dall'essere vilipesa come avviene oggi nel femminismo odierno, ma viene anzi rivendicata come fattore vitalista, in quanto la svalutazione della maternità è indice sicuro della decadenza di un popolo, che io è un concetto che chiaramente condivido appieno. Poi diciamo oggi posso anche comprendere che chi non abbia un istinto materno possa rinunciare, forse fa bene, no? Ad avere un figlio, però sacrificare diciamo questo dono che ci viene dato perché la società ci impone di essere per forza delle donne in carriera e diciamo anche stesso la società ci umilia nel momento in cui scegliamo di essere madri, questo no, ecco, la donna deve riappropriarsi anche di questo immenso dono che ha ricevuto dalla natura, come dicevi prima tu, Sveva. E appunto la nazione quindi diventa fondamentale, la svalutazione della maternità non viene proprio concepita, e in tutto questo la figlia di Antonio Labriola, che era cresciuta in un ambiente fortemente influenzato in senso marxista, aveva poi invece sviluppato una originaria visione del mondo, perché era ammiratrice appunto di Giovanni Gentile piuttosto che di Croce, che un po' la umiliò, con cui aveva studiato, apprezzava anche però Nietzsche e Sorel e la loro carica ribellistica.
Dunque, dopo questa bellissima analisi da parte di Manuel Sveva, che ringraziamo, noi ci dobbiamo salutare perché siamo quasi arrivati con i tempi. Ci vediamo come sempre la settimana prossima alle ore 20, giovedì alle ore 20. Giusto una precisazione, questa puntata è soltanto la prima di una serie appunto, no, di altre puntate insomma che vorremmo registrare, quindi tenetevi insomma pronti, perché Sveva e Manu ci insomma ci delizieranno delle loro invettive contro Frida Kahlo e contro le femministe moderne. Grazie a tutti.
Sbaglia delle onde, mai nelle vele di questo trileme.
Navigherò nel cuore dei mari, col cuore sedotto dal canto di queste sirene.
Una firma all'assalto,
la conquista dei sogni.
L'equipaggio è una schiera di folli che sguera le spalle e grida l'arrembaggio. Rimette le corde dei corpi trafitti.
Disegnano il solco sul corpo di molti tragitti.
Tramonti, tramonti e travolti dai riti.
Raccolti di mostri del mare, di eroi e di relitti.
Contorno per stormi di corpi che mangiano i corpi dei molti sconfitti. L'attacco sul porto, i boccali, le donne, le storie, lo scontro.
Il culto del mare, con le sue leggende e tesoro nascosto.
La locanda va a fuoco, quando passa la giurma c'è l'ore di zolfo.
Danzano sulla prua, 15 uomini sulla casa del morto.
Oh, 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 oh. 15 uomini sulla casa del morto. Oh, 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 oh.
15 uomini sulla casa del morto.
Siamo sempre in viaggio sopra il grande blu. Puntare in alto per non andare giù, giù, giù.
15 uomini sulla cassa del morto.
E una bottiglia di rum. Siamo sempre in viaggio sopra il grande blu. Puntare in alto per non andare giù, giù, giù.
15 uomini sulla cassa del morto. E una bottiglia di rum. Il vento che soffia e di rivoluzione si crea.
Un'orchestra di onde che cheggia suonando le note dell'alta marea.
Un canto di guerra che porta a viaggiare senza obiettare, che porta la morte e la forza del mare violenta e impetuosa racchiusa nella nostra idea. Un viaggio oltre tempo, fino a quando le forze abbandonano il corpo.
Tutto ritrova un senso, solo quando il cammino prosegue da morto.
Non ci vedi viaggiare, il segno del nostro passaggio è la spuma. La bandiera del nostro ideale abbatte ogni vento d'affetta la bruma.
Siamo sempre in viaggio sopra il grande fiume. Puntare in alto per non andare giù, giù, giù.
15 uomini sulla cassa del morto.
E una bottiglia di rum. Siamo sempre in viaggio sopra il grande blu. Puntare in alto per non andare giù, giù, giù.
15 uomini sulla cassa del morto.
E una bottiglia di rum.